Entriamo oggi nella Settimana Santa e nella Messa della Domenica delle Palme, leggiamo la Passione, la Passione del Signore secondo Luca quest'anno. E, è una, come un invito che riceviamo tutti gli anni a vivere questi giorni della Settimana Santa avendo come traccia il Vangelo, uno dei tre Vangeli sinottici, per entrare nella passione di Gesù e viverla insieme con Lui. Ecco, io qualche giorno fa ho fatto una meditazione sui primi passi quando Gesù istituisce l'Eucaristia. E adesso insieme con voi vado un po' avanti, no? Prendendo l'inizio da quel punto in cui Gesù tratta con Pietro del suo rinnegamento, no? Simone, Simone, ecco, Satana vi ha cercati per vagliarvi come il grano, ma io ho pregato per te perché la tua fede non venga meno. E tu, una volta convertito, conferma i tuoi fratelli. E Pietro gli disse: Signore, con te sono pronto ad andare anche in prigione e alla morte. Gli rispose Pietro: io ti dico, oggi il gallo non canterà prima che tu per tre volte abbia negato di conoscermi. In effetti questo è quello che poi avverrà, quello che leggeremo poco più avanti. Pietro era disposto ad andare in prigione alla morte, invece di fronte poi alla possibilità immediata di fare questa stessa strada, questo stesso cammino, di essere anche lui messo sotto accusa e quindi imprigionato e giudicato, lui ha reagito male dicendo che non lo conosceva. Questo da un lato a noi, come dire, ci dà un elemento di conforto, di consolazione, perché proprio, ecco, Pietro, uno dei più vicini, quello che sulla cui fede, no, e il Signore voleva, sulla cui fortezza, anche tu sei Pietro, su questa pietra fonderò la mia chiesa, e sulla cui fede ha appena detto che conta sulla sua fede perché lui possa confermare i suoi fratelli. Questo è uno dei compiti del ministero del successore di Pietro, no, del Papa, che conta sempre su questa preghiera di Gesù incessante per lui, a cui noi pure ci uniamo, no? La preghiera per il Papa sempre. E quindi noi ancora una volta possiamo dire così, ci meravigliamo del fatto che i Vangeli non abbiano fatto nessuno sforzo per nascondere i difetti degli apostoli, no? Quindi i Vangeli non sono un libro apologetico, no? Un libro che vuole difendere la bontà della Chiesa in quanto appunto gli apostoli e quelli che seguono Gesù, e questo non è mai stato. Se ci pensate, voi che conoscete bene il Vangelo, non c'è nessun passo del Vangelo che vuole dimostrare che gli apostoli sono bravi, e quindi tutti quelli che li conoscono possono veramente fidarsi di loro e quindi seguirli, no? Cioè non c'è nulla di tutto ciò. I Vangeli parlano di Gesù e vogliono dimostrare che il Figlio di Dio si è incarnato e che è morto e risorto per la nostra salvezza, e basta, no? Cioè poi il resto, anzi, manifestano le cadute, le titubanze. Nella risurrezione di Gesù troveremo di nuovo il racconto del fatto che alcuni di loro non credevano, eppure Gesù gli affida la Chiesa, no? Non credevano alla sua risurrezione, pensavano che fosse un fantasma, e questo ci consola, ci conforta e ci orienta. È ovvio che tutti noi dobbiamo cercare, come parte della Chiesa che siamo, ciascuno di noi, cercare di essere esemplari nel seguire Gesù, ecco, però allo stesso tempo non dobbiamo avere timore di che si vedano i nostri difetti, le nostre mancanze, e piuttosto fare come poi leggiamo oggi nella Passio, come fa Pietro, che poi quando incrocia lo sguardo di Gesù piange amaramente per la sua colpa e poi gli chiede perdono. Poi disse loro: quando vi ho mandato senza borsa né sacca né sandali, vi è forse mancato qualcosa? Risposero: nulla. Ed egli soggiunse: ma ora chi ha una borsa la prenda, e così chi ha una sacca, chi non ha spada, venda il mantello e ne compri una, perché io vi dico, deve compiersi in me questa parola della scrittura, e fu annoverato tra gli empi. Infatti tutto quello che mi riguarda volge al suo compimento. Ed essi dissero: Signore, ecco qui due spade. Ma egli disse: basta. Anche queste parole di Gesù ci introducono nel dramma di questi giorni, e in effetti anche tu stesso, Gesù, aiuti i tuoi discepoli a comprendere che la loro vita non è sempre uguale, no? Quindi gli ricorda degli episodi belli di quei 3 anni, quando li ha mandati senza nulla, dicendo che poi avrebbero avuto diritto alla loro ricompensa, avrebbero ricevuto tanto, no, nella strada e attraverso le persone a cui si rivolgevano. Però adesso è cambiato qualcosa, è una situazione diversa, una situazione in cui essere attenti, prudenti, anche se non intendeva dire che dovevano combattere, loro non capiscono bene, però forse difendersi sì, forse stare accorti, no? Deve compiersi in me questa parola della scrittura, e fu annoverato tra gli empi. Anche questa è una cosa molto molto forte, molto profonda. Noi, in un certo senso, penso che a volte a noi può succedere che nel meditare la passione di Gesù, che o ci soffermiamo solo sull'aspetto del dolore fisico, che è pure fortissimo, e sulla stessa morte, cioè perdere la vita, o anche su altri aspetti, però questo aspetto del fu annoverato tra gli empi comporta una sofferenza interiore di Gesù, no? Già quando uno è empio, ed essere annoverato dagli empi può essere, cioè essere, come dire, condannato da tutto il popolo, può essere una cosa molto faticosa. Però in realtà per Gesù, che è l'innocente, che è colui che non ha nessun peccato, per Gesù è ancora più forte, no? Proprio lui, il Padre ha permesso, no, che potesse essere fatto peccato per noi, no? Perché noi potessimo essere salvati dal peccato, no? Quindi è una cosa molto dura per lui, no? E fu annoverato tra gli empi. E noi possiamo pensare che anche nella Chiesa, tra i discepoli di Gesù, tra coloro che lo seguono, tra coloro che sono chiamati, quindi anche tutti noi, a identificarsi con lui, possa accadere lungo la vita qualche volta, spesso, sempre, insomma, qualcosa del genere. E essere annoverato tra gli empi, essere considerato male, no? Possono essere cose molto lievi, dalla chiacchiera negativa, ecco, a cose anche più forti, no? Più grosse, cose che quindi noi teniamo presente, annotiamo, no? Nella nostra agenda interiore, nella nostra memoria della conoscenza di Gesù, anche questa dimensione, no? Perché appunto, cioè, vivendo la passione di Gesù, pensiamo essere catturato, essere processato, essere incarcerato, adesso la pena di morte, grazie a Dio, in tantissimi paesi è messa fuori legge, quindi, però in altri paesi rimane, no? Essere condannato a morte e così via. Oppure cose di questo genere, ma molto minori, anche solo essere appunto essere oggetto di maldicenza insomma, di allontanamento da un certo ambito, di non essere ascoltati, di non essere considerati. Può essere una cosa che a chi accade viene considerata come una partecipazione dolorosa, sicuramente dolorosa, alla passione di Gesù. Uscì e andò come al solito al Monte degli Ulivi, anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo disse loro: pregate per non entrare in tentazione. Poi si allontanò da loro, circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo: Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia ma la tua volontà. Gli apparve allora un angelo dal cielo per confortarlo. Entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza e disse loro: perché dormite? Alzatevi e pregate per non entrare in tentazione. Quindi, certo, noi anche questo insegnamento riceviamo da te Gesù nel giorno di oggi e in questi giorni in cui viviamo la tua passione, morte e risurrezione, il tuo insegnamento sulla preghiera come scudo, no? Come la preghiera come difesa, la preghiera come arma, e quindi non tanto le spade servono. Quindi due spade bastano e non devono neanche usarle. Invece quello che serve in questi momenti di difficoltà, in questi momenti di notte oscura dell'anima, e la notte oscura dell'anima è una realtà che San Giovanni della Croce ha, come dire, approfondito in modo sublime, no? Per tutta la Chiesa. E vi ricordate anche che anche San Josemaria, raccontando un po' in sintesi molto discreta la storia della sua anima in quella meditazione che si intitola Verso la Santità, no? In Amici di Dio, più volte racconta come, ecco, ha avuto momenti di oscurità nell'anima, no? Quindi una nuova notte dell'anima, dice. Ecco, quindi questo può accadere nella vita, anzi, normalmente accade, no? Nella vita di un cristiano in generale, e soprattutto se si impegna a seguire da vicino i passi di Gesù, e forse questa prova, questa sofferenza, accade proprio nelle cose forse che ci uniscono di più a Lui o che facciamo per amore di Dio, che per esempio un San Giovanni della Croce è proprio sull'orazione, no? Su quello che era l'attività più importante per lui nell'unione con Dio. Però può accadere a noi che cerchiamo di seguire Gesù in mezzo al mondo, nella vita ordinaria, nella vita normale, può accadere nella vita di lavoro. Pensate quanti soffrono problemi sul lavoro, no? Il lavoro che non si trova, il lavoro che non dà il frutto che si desidera, no? Il lavoro che non soddisfa il lavoro che non viene valutato in modo adeguato e così via, no? Il lavoro, ecco, che fallisce il lavoro. O pensate nella famiglia, no? La notte oscura dell'anima perché, ecco, perché c'è una crisi nella famiglia, nel marito, nella moglie, nei figli, nei parenti vicini, anche la morte di una persona cara, ma anche, ecco, il figlio che non cresce come i genitori desidererebbero, come l'hanno sognato, come che ha difficoltà in ambiti diversi dell'esistenza. Oppure le difficoltà della Chiesa, no? Le prove della nostra famiglia spirituale nella Chiesa o della nostra casa o dell'apostolato, cioè in tutta l'azione formativa abbiamo a cuore moltissime persone nel loro stesso cammino di santificazione di apostolato in mezzo al mondo e quindi quando una di loro soffre, anche noi soffriamo con lei. Quando un membro soffre, tutto il corpo soffre, ci insegnava San Paolo, perché San Paolo ha fatto questa esperienza della comunione dei santi e noi la facciamo nella nostra carne, nel nostro cuore, nella nostra vita, cioè soffriamo, viviamo anche noi il Getsemani di Gesù perché forse il Signore nel cammino di identificazione con Lui, nel questo lavorio dello Spirito Santo che vuole scolpire in noi un altro Cristo, lo stesso Cristo, in questo lavorio lo Spirito Santo ci fa sperimentare la sofferenza anche per il peccato altrui, per il nostro sicuramente, per il nostro peccato e per il peccato altrui, cioè questo essere peccato di Gesù. Noi lo sentiamo, ci sentiamo peccato e allora in quel momento dobbiamo pensare, e lo Spirito Santo ci sta portando avanti nell'identificazione con Gesù e quindi noi possiamo offrire sulla croce con Lui questa sofferenza, soffriamo anche per le sofferenze altrui, no? Per le difficoltà altrui, cioè ci siamo presi sulle spalle, no? Come il buon pastore, quella pecorella smarrita e ferita e questo peso a volte pesa, no? A volte ci affatica e ci fa soffrire che questa pecorella soffra, che perda sangue, che insomma. E come diceva il Papa Francesco in un giovedì santo ai sacerdoti, credo fosse il primo, e questa pecorella ci lascia addosso, no? Il suo odore, no? Ci rimaniamo impregnati del suo problema. E allora in questo caso Gesù ci dice, ecco, in tutte queste notti oscure dell'anima che possono, pensate anche a livello sociale, perché Giovanni Paolo II, quando parlando ai carmelitani, in un anniversario, no, di San Giovanni della Croce e diceva, parlava della Seconda Guerra Mondiale come di una grande notte oscura per l'umanità, no? Ci sono anche, ecco, pensate alla nazione del Venezuela, è la prima che viene in mente perché ricevo spesso notizie, no, delle difficoltà che ci sono là, c'è tutta un'intera nazione che soffre, ecco, che soffre, che quindi è una notte oscura per tutto un intero popolo e ci sono sicuramente altre nazioni di cui magari, ecco, a volte anche i giornali non parlano perché sono in difficoltà di fame, di guerre e è una notte oscura di tutto un intero popolo. Allora Gesù ci dice in queste situazioni, ci dice pregate per non entrare in tentazione, no? La tentazione della tristezza, la tentazione di sentirsi inutili, la tentazione di, non so, qualunque altro tipo di tentazione, Gesù parla in generale, ma è evidente che la tentazione lì è quella della, non so, del fuggire, no? O della perdita della fede, di non credere, ecco, di fronte a una prova così grande, ecco, la tentazione che prese poi i due discepoli di Emaus, che se ne andarono lontano pensando che tutto era finito, e la tentazione di non ricordare più le parole di Gesù che aveva spiegato che sarebbe accaduto tutto questo. Poi, ecco, Gesù appare e sta vicino a loro ecco, e li porta senza che loro se ne accorgessero al momento, li porta a pregare. No? Per uscire dalla tentazione, cioè a parlare con lui, e lui gli spiega nella scrittura tutti, ecco, nei salmi, nei profeti, quello che si riferisce a lui e quindi quello che si riferisce alla sua passione e morte, no? Quindi il significato profondo. E questi tre avevano assistito, questi tre discepoli, di cui qui anche in realtà qui non parla, scusate, San Luca non parla dei tre discepoli, lo dicono altri Vangeli, che erano solo Pietro, Giacomo e Giovanni, erano gli stessi tre che avevano assistito anche alla trasfigurazione, quindi lì Gesù parlava con Elia e con Mosè proprio della sua dipartita da Gerusalemme, quindi di quello che sarebbe accaduto in quei giorni, eppure loro non ce la fanno, no? Non ricordano, non è sufficiente, e quindi hanno quella reazione fisica, no? Dell'allontanarsi dal dolore addormentandosi, no? Mentre ancora egli parlava, ecco giungere una folla, colui che si chiamava Giuda, uno dei dodici, gli precedeva e si avvicinò a Gesù per baciarlo, Gesù gli disse: Giuda, con un bacio tu tradisci il figlio dell'uomo. Allora quelli che erano con lui, vedendo ciò che stava per accadere, dissero: Signore, dobbiamo colpire con la spada. E uno di loro colpì il servo del sommo sacerdote, gli staccò l'orecchio destro. Ma Gesù intervenne dicendo: Lasciate, basta così. E toccandogli l'orecchio lo guarì. Poi Gesù disse a coloro che erano venuti contro di lui, i capi dei sacerdoti, i capi delle guardie del tempio e anziani: Come se fossi un ladro, siete venuti con spade e bastoni. Ogni giorno ero con voi nel tempio e non avete mai messo le mani su di me, ma questa è l'ora vostra e il potere delle tenebre. Con l'esperienza del tradimento, no? Che ricordo che Papa Benedetto nel suo libro Gesù di Nazareth, nel secondo volume, tratta anche in alcune pagine del tradimento di Giuda, e dice che in quel momento Gesù ha preso su di sé tutti i tradimenti della storia, no? Per cui anche questo è una cosa da tenere presente sia per la nostra vita personale, sia nell'aiutare spiritualmente gli amici, perché possono soffrire tradimenti, eh? È una realtà umana. E che a volte si manifesta anche un po' così, come in questo caso, che è la persona che tradisce così, si avvicina con fare affettuoso, no? Però al di là di questo dettaglio sono cose che possono accadere, no? E a livello piccolo, ecco, lieve, insomma, ecco, un venir meno alla fiducia in una piccola cosa, oppure a livello anche più grande. E allora, in questo caso, anche in questo caso, noi possiamo tenere presente come la passione di Gesù, diceva, ecco, San José Maria, citando un autore che conosceva, è un quadro di dolori, cioè ci sono tutte le gamme dei dolori possibili dell'uomo, no? Perlomeno tantissime. E quindi anche questo, cioè, è stato annoverato tra gli empi, è stato tradito dagli amici, è stato rinnegato da colui a cui aveva dato il comando dei suoi discepoli, è stato abbandonato da tutti, cioè, poi andando avanti nella lettura della Passione, adesso terminiamo la meditazione per andare verso la messa, poi lungo l'omelia continuiamo a riflettere su questo testo e vedremo come Gesù in fondo è condannato e tradito e abbandonato un po' da tutti, cioè dal potere politico dell'invasore Pilato, dal potere politico locale Erode, dal potere religioso, il sommo sacerdote, il Sinedrio, dalla folla, dall'opinione pubblica, no? E dagli amici, cioè da tutti, tranne potremmo dire così. E voi sapete che André Frossard diceva le donne fanno una bella figura nella passione, nessuna di loro partecipa, no? Tutte si sfilano. Io farei solo un'eccezione, che è quella che è la servetta del Sinedrio, perché poteva anche stare zitta, ma comunque cioè lei fa, insomma, però non se la piglia con Gesù ma con Pietro. Quindi con Gesù tutte le donne di Gerusalemme piangono e tutte stanno sotto la croce, insomma veramente le donne ci fanno una bella figura, tanto che lui un po' scherzando diceva per questo non gli ha dato alle donne il peso del sacerdozio, l'ha lasciato agli uomini, così imparano, no? È un argomento un po' così ad hominem, però in effetti è bello questo, no? Quindi considerare questo, e quindi voi vi mettete insieme con le donne, che Maria Maddalena è la mamma di Giacomo e di Giovanni, la Madonna, insomma le donne che stanno sotto la croce o che lo accolgono lungo la strada della croce, la Veronica, che non c'è nel Vangelo ma c'è nella tradizione, che si avvicinò per asciugare il sangue dal suo volto e per essere tra quelli che non hanno contribuito al dolore di Gesù, ma invece hanno contribuito ad alleviarlo.